Siamo arrivati al Salmo 38 ed è uno dei salmi penitenziali, è il terzo di quelli che abbiamo finora, abbiamo visto i primi due, il Salmo 6 e il Salmo 32, e questo è il Salmo 38 ed è un salmo penitenziale. Qualche volta si dice che è la preghiera di un lebbroso, ma io mi domando, forse, e il motivo per cui si dice che è la preghiera di un lebbroso è perché viene presentata la situazione di questo salmista, questo autore del Salmo, che è in realtà malato, ha una piaga. E la parola in ebraico che viene usata per dire piaga è la parola negà. È curioso perché questa parola negà si trova ben 56 volte nel Levitico ed è collegata alla lebbra. Quindi quando si parla di una piaga, in realtà nel Levitico queste 56 volte si riferisce alla lebbra. Però in fondo ricordiamo che la lebbra è una malattia nella cultura ebraica, è una malattia rituale, cioè è il segno di una allontanamento da Dio, quindi potremmo pensare anche in maniera teologica qual è la lebbra. La lebbra è il male, il peccato che ci distrugge, e soprattutto la durezza di cuore. Ricordate che la lebbra fa perdere la sensibilità, quindi quando noi perdiamo la sensibilità di fronte al male o anche al bene, per cui si diventa indifferenti, siamo dei lebbrosi, quindi veramente una lebbra. Ma io preferisco intitolarla così: preghiera di guarigione, ed è una parte, l'inizio, ed è poi una confessione delle proprie colpe. Sono tutte e due le cose. Io direi che in questo Salmo, che è anche abbastanza lungo, sono 23 versetti, ma non è uno dei più lunghi, e comincia così. Io comincio con la mia traduzione. Intanto dice che il Salmo è di Davide, ancora una volta le Dawid, e poi Leaktsir. Noi diciamo, cosa diavolo vuol dire Leaktsir? Potremmo dire, di per sé letteralmente vuol dire in ebraico per far ricordare. Quindi è un salmo che vorrebbe portarti a non perdere di vista quali sono le conseguenze del male. Quando tu fai il male, guarda, quindi ricordati. Ricorda anche il Deuteronomio, no? Si trova, ricorda Israele. Allora, ricordare, ricordate che poi anche il termine azzakar è discusso ed evoca però anche il memoriale, che ricordava l'offerente a Dio. Quando un uomo si rivolgeva a Dio diceva: ho fatto memoriale, cioè ho offerto qualcosa, e il Signore, guardando, vede nella mia offerta l'offerta di me stesso. In questo senso il memoriale, no? Però secondo me è un salmo che dice: sta attento, non dimenticare ciò che hai vissuto. Attribuito a Davide, come molti altri, come quasi tutti quelli che abbiamo visto finora, credo proprio quasi tutti o tutti. Poi comincerà più tardi, saranno i salmi dei figli di Core e altri salmi, e comincia con un'invocazione a Yahweh. Yahweh, non nel tuo sdegno mi castigherai e nella tua collera mi punirai. Quindi è un invito, noi diciamo, la traduzione adesso italiana spesso dico non colpirmi, no? Oppure non castigarmi. In realtà l'imperativo in ebraico è piuttosto quasi fosse un futuro: tu Signore, io sono sicuro che tu non mi castigherai e che nella tua collera non mi punirai, perché so che sei il misericordioso. Però c'è qualcosa che è già accaduto: poiché le tue frecce mi trafissero, quindi io ho fatto esperienza di questo male, Signore. Perché parla di tue frecce, come se il Signore ci castigasse, no? Sì, è vero che siamo nell'Antico Testamento, per cui ogni volta che qualcuno vive una situazione di disagio, di sofferenza, di male, malattia anche, l'idea è, ecco, è il risultato della mia lontananza da Dio, mi sono allontanato da Dio, ho peccato e dunque cadono su di me le mie colpe. Ricordate il famoso episodio del cieco nato, no? Gli apostoli che domandano a Gesù, capitolo 9 del Giovanni, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché fosse nato così. Per cui quando c'era qualcosa del genere si diceva c'è un peccato alla base. In realtà, se noi teniamo presente la parola nella lingua ebraica, nella cultura biblica esiste la parola mitzpat, se volete. Ora mitzpat viene tradotto con giudizio, in realtà non è qualcosa che Dio fa, ma è in fondo il risultato del male che noi abbiamo fatto, no? Cos'è? Anche nel Vangelo di Giovanni è presente questo concetto, no? Io non sono venuto per giudicare, vi giudicate da voi. Che cosa vuol dire vi giudicate da voi? Se io sputo in cielo, vi sputo in testa. Ecco, il giudizio lo fai tu. Cioè io sono lì, c'è la luce, tu puoi chiudere gli occhi davanti alla luce. Allora il giudizio lo fai tu. Rimani al buio, ma non perché Dio ti ha lasciato al buio. Cioè il giudizio è in realtà, il mitzvat, è in realtà il risultato che è all'interno stesso del peccato. Se fai il peccato, naturalmente si infetta tutta la tua vita. La tua vita finisce. Allora si capisce che qui si dice le tue frecce mi trafissero. In realtà sono io che mi sono fatto trafiggere, perché mi sono allontanandomi da me, da te, allora sono caduto in questa situazione. E schiacciò su di me la tua mano, cioè c'è la mano, la tua mano schiacciò su di me, cioè ha premuto su di me. Signore, quindi sto vivendo una situazione terribile, Signore, è come se avendoti abbandonato adesso avverto tutto il peso di questo abbandono. E ancora aggiunge, non c'è sanità nella mia carne a causa del tuo furore. Ancora una volta sembra quasi che Dio si scateni, no? Non c'è pace nelle mie ossa a causa del mio peccato. Vedete, allora furore, peccato. Ed è interessante, dicevo quante definizioni di peccato conosco, e ho visto che, dicevo, mamma mia, no? Ho trovato tre definizioni di peccato, tre parole, e questa parola dove si dice il del mio peccato, la parola è hatta, e dicevo, ho trovato tre definizioni, cioè tre parole per esprimere il peccato nella lingua ebraica, una lingua così semplice, con poche parole, mamma mia, tre parole. Poi sono andato a vedere il lessico della lingua ebraica e ho visto che ne ho sottolineate 11. Quindi molte di più, vuol dire che c'è un'esperienza. Quelle che avevo trovato io erano appena tre, ma poi andando avanti ci sono ben 11 termini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, 10, 11. Vi dico la traduzione italiana: iniquità, colpa, peccato, mancanza, sbaglio. Poi ancora due altre parole per dire iniquità, sono iniquità a tre parole, poi colpa di nuovo, ma che è diversa dalla precedente, trasgressione, errore, traviamento. Non so se vi basta, è per dire, però siamo di fronte a una situazione, vuol dire che c'è una sensibilità, che certamente un popolo religioso ha questa sensibilità, però la parola hatta, peccato, è una parola tipica, interessante. Di per sé vuol dire io tiro una freccia e manco il centro. Cioè, che cos'è il peccato? È il non far centro con la vita, cioè ho mancato il centro. Interessante, no? Capite? Capire che tu hai mancato il bersaglio. Quando hai mirato da un'altra parte, anziché mirare dalla parte giusta verso il bene, la pienezza di Dio, hai mirato dall'altra parte, hai mancato il bersaglio. Quindi è una mancanza, ma nel senso di ho mancato il bersaglio. Quindi quando dice non c'è pace nelle mie ossa a causa del mio aver mancato il bersaglio, quindi si capisce perché sono caduto in questa situazione di male, ma perché sono io che ho mancato il bersaglio. ho voluto andare in bicicletta in un luogo pericoloso e poi la mia bicicletta si è infangata dentro, non sono più venuto fuori, sono sprofondato nella palude, ecco, ho mancato il bersaglio. E poi aggiunge, perché le mie colpe, stavolta cambia parola, abbiamo visto atta, e qui colpe viene usata avon, e avon vuol dire piuttosto errore, cioè vedete che la parola errore e il verbo errare si assomigliano, no? Che cos'è l'errore? Mentre prima era il non fare il centro, mancare il centro, quindi una vita scentrata, no? Qui in questo caso è piuttosto un andare a zonzo senza una meta, ecco perché è una colpa, perché c'è una meta e tu invece vai a zonzo, ci giri intorno. Vedete, anche qui sono delle definizioni precise del peccato, no? Interessante. Ora, perché le mie colpe, cioè i miei avon, sorpassano la mia testa, ne ho fin sopra i capelli, Signore, sono sommerso, cioè sono entrato nella palude. Come fardello pesavano su di me, come fardello pesante, proprio c'è la parola pesante, che è la stessa parola per dire gloria, ricordate che gloria vuol dire peso, quindi c'è qualcosa che pesa su di me, no? E quindi viene proprio data la parola kavod. E poi aggiunge, furono putride e purulente le mie piaghe a causa della mia follia, cioè io sono stato folle, io non ho voluto seguire la bellezza che tu mi hai proposto e guarda dove sono arrivato. Cioè, potremmo dire di chi è quest'uomo che parla, io penso chiunque di noi potrebbe essere che parla, certamente è un salmo universale, è uno di quei salmi che vanno bene per tutte le situazioni, certamente personali, ma è attribuito a Davide, ma certamente Davide era un grande peccatore, pensate a quanti errori ha fatto, quante uccisioni ha avuto in famiglia, quanta violenza, no? Una delle tradizioni a proposito del non costruire il Tempio, c'è quella di Nathan, ma ce n'è un'altra in cui nel libro delle cronache si dice no, le tue mani hanno troppo sangue, non puoi costruire il Tempio del Signore. Quindi Davide era un uomo che aveva combattuto tutta la sua vita, quindi c'era molto sangue sulle sue mani. Allora, si può pensare che sia anche Davide, ma riflettendoci in questi giorni, ho avuto tempo 15 giorni per studiare questi salmi, perché ho avuto un po' di tempo ad andare a approfondirli un po' sull'originale, e mi dicevo, ma potrebbe essere anche Israele, pensiamo a Israele in esilio, la piaga dell'esilio, la piaga della lontananza, la solitudine di essere sputacchiati dai nemici, di essere presi in giro, a dire, ma guarda, hai visto, guarda come è conciato, no? Quindi c'è un po' tutto, no? Quindi io a causa della mia follia, ecco, io le mie piaghe furono putride e purulente. E poi fui curvo e prostrato fino a molto, noi diremmo all'estremo, ma in ebraico è had meod, cioè fino a molto. Tutto il giorno mesto ho camminato, in ebraico è andai, cioè è un vagare, no? Siccome ti sei allontanato, hai compiuto la havon, abbiamo detto errore, hai errato e adesso ti trovi a vagare, ti trovi ad andare senza avere un punto di riferimento, poiché i miei fianchi furono pieni di febbre. Soprattutto nei miei fianchi, cioè vuol dire tutto i reni, eccetera, eccetera, no? Perché quando uno dice mi fa male la vita, mi fa male la schiena, non è che uno dice mi fa male i reni, mi fa male i fianchi, no? Quindi allora loro non avevano questa idea, quindi i miei fianchi furono pieni di febbre e non c'è sanità nella mia carne, la carne è la parte debole dell'uomo, in ebraico vasar. E allora dire nella mia fragilità ormai la mia carne è già fragile, non c'è più niente di sano, cioè sono completamente a pezzi. Fui sfinito, fui schiacciato fino a molto, ancora la stessa parola, ad meod, ruggì per il fremito del mio cuore, quindi sto talmente male da lanciare quasi un ruggito, viene in mente Giobbe, vi ricordate, no? Giobbe che a un certo punto non ce la fa più, che grida a Dio, famosa bestemmia di Giobbe, più volte ripetuta durante tutto il libro. Oh Adonai, Signore, Adonai vuol dire mio Signore, oh mio Signore, davanti a te è ogni mio desiderio. E il mio gemito a te non fu nascosto. Questo è uno dei commenti di Sant'Agostino, il commento, lui dice al Salmo 37, perché nel latina e nella versione dei 70, il 37, Agostino il famoso dice, ecco, con lui commentando dicendo che dobbiamo pregare sempre, dice, non potrai pregare sempre, ma potrai desiderare sempre. E allora prende proprio questo versetto, no? Oh mio Signore, davanti a te è ogni mio desiderio. Cioè, dice, potrai desiderare sempre. E lui dice, il tuo desiderio, ecco la tua preghiera. Quindi, quando tu hai un desiderio forte, cioè, quest'uomo cosa ha vissuto? Attraverso il giudizio, il mitzpat di Dio, quest'uomo è stato portato a vedere la sua miseria. E adesso dice, Signore, basta, desidero uscire da questa cosa qui, non ce la faccio più. Cioè, in fondo, è come quando, dico spesso, no, di quel giovane che dice, non so cosa mi sta succedendo, non riesco più a peccare come prima. Ecco, questo essere estenuato perché il peccato mi pesa addosso, non mi dà gioia, mi svuota dentro. Ecco, allora, ho un desiderio. Qual è il desiderio? Il desiderio è Dio, no? Quindi, o Adonai, o Signore, o mio Signore, davanti a te ogni mio desiderio, è tutti i miei desideri. E il mio gemito a te non fu nascosto. Quindi, perché il mio desiderio, il mio gemito, Signore, tu lo conosci bene. Cioè, il Signore è sensibile al grido dei suoi figli. E poi il mio cuore palpitò, mi lasciò la mia forza, quindi sono estenuato, sono finito tutto, e la luce dei miei occhi, anche essi non sono a me, cioè ormai non ho più neanche la luce degli occhi, non appartiene più, nemmeno gli occhi, non ho più occhi per piangere, lo diciamo, no? Non ho più neanche gli occhi per piangere. E adesso arriva la seconda parte del Salmo. Finora ha raccontato tutta la sua situazione di malattia, da ora in avanti comincia a far vedere anche le conseguenze sociali di questo male. È un male che a un certo punto pesa a tal punto che perfino coloro che gli stanno intorno non lo capiscono. Dicono, ma vedi come sei congiato? Vuol dire che, guarda, la tua fede, guarda dove ti ha portato, ricordate, è Gesù sulla croce, no? Sì. Scendi, crederemo, fa vedere che sei figlio di Dio, sei su lì, come fai ad essere figlio di Dio? Coloro che mi amano, i miei compagni di fronte alla mia piaga, si arrestano, quindi ci sono tanto coloro che mi amano, è stato tradotto i miei amici, e i miei compagni di fronte, i miei compagni, cioè quelli che abitano i miei vicini di casa, insomma, di fronte alla mia piaga, ancora una volta la parola è nega, si arrestano, si fermano, non sa più cosa dire. Quindi è come dire, come mai succede questo? I miei vicini da lontano si arrestarono, cioè neanche si avvicinano a me, hanno una specie di schifo, guarda com'è ridotto. E poi tesero lacci quelli che mi insidiano, no, quelli che insidiano la mia anima, cioè la mia vita. La anima vuol dire la mia forza vitale, cioè tutti quelli che sono lì a aspettare che io schiatti, che io non abbia più nemmeno la forza vitale, in realtà stanno approfittando della mia debolezza per piombarmi addosso. Quindi anche qui si può pensare ancora a Israele in Babilonia, no? Esule, vede, sono debole, sono prostrato e questi sono qui con i denti sul mio collo, sono qui che sento il fiato sul mio collo. E quelli che cercano il mio male parlano di rovine e frodi tutto il giorno meditano. Quindi vedete, no? Quando qualcuno va male c'è sempre qualcuno che si rallegra del male, quindi c'è questo. E chi sono? Sono quelli che sono più vicini, sono quelli che io non mi aspettavo mai. È chiaro che questo salmo ci rievoca anche Gesù Cristo, non la passione. In fondo Gesù, l'innocente, qui in questo caso quest'uomo riconosce il male, però Gesù fa l'esperienza di questi vicini che sono quelli che vogliono vogliono la rovina, quindi anche meditano, Giobbe. Anche Giobbe sicuramente dice qual è la più grande piaga di Giobbe, solo i suoi amici. Infatti lui dirà abbiate pietà di me, e almeno voi, amici miei, cioè smettetela cosa mi serve avere dei consolatori importuni, cioè che anziché consolarmi mi accusano e vengono a farmi tutte le paternali dicendo forse tu hai sbagliato qui, forse tu hai sbagliato là, cioè almeno state zitti. Io come sordo non ascolto, un po' come Giobbe anche qui, no? Io non ascolto, cioè, ormai ho messo tampone alle orecchie, non voglio più ascoltare, come un sordo non ascolto, e sono come un muto che non apre la sua bocca. Io non parlo, non ascolto, non parlo, cioè non voglio interferire. E fui come un uomo che non è ascoltante. Quindi sono un uomo che si isola, non voglio più neanche sentire niente. Sono diventato, in ebraico è non ascoltante, noi diciamo un uomo che non sente, lo dicono un uomo che non è ascoltante. E non ci sono nella mia bocca, e non ci sono nella sua bocca rimproveri, cioè in questo uomo, che sono l'uomo non ascoltante, quindi è come se attribuisse a sé, si vedesse in terza persona, no? Io sono come un uomo non ascoltante, e io che sono un uomo non ascoltante, non ci sono nella sua bocca rimproveri, quest'uomo. Perché in te, Yahweh, sperai, ecco la misericordia, ecco, cioè dopo tutto, dopo aver narrato tutto questo, Signore, tuttavia vedo che le tue mani, anche se io sono caduto nelle tue mani e avverto tutto il peso di ciò che mi sta accadendo come conseguenza del mio male, in realtà sono più benevole delle mani degli amici, perché no, ricordate, benedetto l'uomo che confida in Dio, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, quindi io spero in te, io in te sperai, Yahweh. Tu mi risponderai, oh mio Signore, Adonai, non è, oh Adonai, mio Dio, e poi dice, Elohai, mio Dio, poiché ho detto, non godano di me, al vacillare del mio piede su di me si sono fatti grandi, vedete, questi cosa hanno fatto? Il momento in cui io ero debole, si sono sentiti forti, no? Cioè in fondo al cane rognoso tutti vanno dietro, no? Tutti si attaccano e lo prendono rognato, cioè più sei rognoso, quindi peggio ti va, e soprattutto gli altri, i più vigliacchi, ti si attaccano. Mentre quando sei forte ti temono, quando sei debole tutti sono addosso. Vedete anche tu l'esperienza dell'amarezza, no? Da una parte il dolore, dall'altra parte l'amarezza, il tradimento, l'incomprensione. Vedremo che questi ultimi salmi del primo libro sono tutti con questa tonalità, no? Una tonalità veramente triste. E quindi sono fatti grandi, poiché io sono vicino alla caduta, quindi io sono lì sul bordo, no, sono vicino alla caduta, cioè sono sul bordo dell'abisso, e questi sono lì pronti a dire adesso gli diamo un colpo e lo buttiamo dentro, no? Invece che tirarmi fuori, mi buttano dentro, e il mio dolore è davanti a me, tamid, cioè di continuo, cioè è un dolore che non smette mai, no? Il mio dolore è sempre, no? Di continuo, perché sempre è olam, ma qui invece usando la parola tamid in ebraico non vuol dire solo sempre, che è una cosa di Dio, ma è una cosa che è continua. Quindi capite, un conto è dire ho sempre il mal di denti, cioè, ogni tanto mi arrivano, vai vieni, ho sempre il mal di denti, non è che ce l'hai, ma se io dico ho un mal di denti continuo è diverso da sempre, non si rende l'idea, no? Quindi in questo senso il mio dolore davanti a me di continuo, quindi ho la consapevolezza continuativa del mio dolore, poiché la mia colpa io racconto. Cioè adesso cosa faccio? Signore, grido a te. Cioè con gli altri sono stato zitto, no? Non ho aperto la bocca, ho chiuso anche le orecchie, ho ignorato tutte le loro provocazioni, è inutile rispondere, mi tolgono le energie. Però con te, Signore, io racconto. Vi ricordate che esiste nella lingua ebraica la Haggadah? Sapete cos'è la Haggadah? Si dice che nella Pasqua il padre di famiglia fa la Haggadah, cioè fa il racconto della uscita dall'Egitto, il racconto della prima Pasqua, la prima Pessah, la Pasqua. E allora, vedete, qui dice, la mia colpa io racconto, Agid in ebraico, vedete se è la parola Haggadah, Agid, il nome, il verbo è Agid. Sono in ansia per il mio peccato. E ancora una volta il peccato viene chiamato ancora una volta Atta, cioè, Signore, ho sbagliato il centro. Riconosco, sono in ansia, sto male, ho sbagliato il centro, ho mancato il centro ancora una volta. I miei nemici sono vivi, furono forti, furono molti gli odianti senza motivo, cioè loro non hanno motivo di odiarmi, non gli ho fatto niente, sono molti, furono molti. E quelli che ripagano male invece di bene mi accusano a causa del mio perseguire il bene, viene ancora ripetuta la parola tov, il bene, il bello, cioè io sto cercando il bene. Vedete che si è passati dal male, prima mi accusavano perché ero debole, adesso io sto cercando il bene, cosa fanno? Mi accusano, puntano il dito e quindi ancora una volta mi odiano perché il bene, spesso volte, anche Sant'Agostino si domanda, dice perché il bene provoca odio e rancori e risentimenti. Come mai? Perché? E dici perché in fondo dà fastidio, insomma il bene giudica un po' l'altro, quando tu fai del bene l'altro lo fa, dice ecco tu sei falso, sei impostore, anche tu sei come me ma vuoi farmi vedere che tu sei diverso, no? Quante volte, no? Tutti quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri perché si credono chissà chi, no? Avanti, no? Quindi mi accusano a causa del mio perseguire il bene e la conclusione, non abbandonarmi, Yahweh. Mio Dio, Elohai, non stare lontano da me. E viene in mente ancora, no, Gesù sulla croce, no, Padre, mi abbandono a te, non stare lontano da me. Affrettati in mio soccorso, Signore, datti da fare, non resisto più. Tu sei il Signore della mia salvezza. Teshuati, vedete che c'è detto Shua, no? Gesù, sei il Dio della mia salvezza. Vedete, è un salmo che parte con la disperazione e finisce con la consolazione, no? Come sempre c'è una dinamica che è la dinamica pasquale, la dinamica della settimana santa, parte dalla situazione del giovedì venerdì santo e poi si arriva, Signore, però io confido in te, sono sicuro in te, mentre tutti quelli che anche si proclamavano amici mi hanno abbandonato, tu che invece io all'inizio quando stavo male ho detto Signore cosa ho fatto, perché, invece si è rivelato l'unico amico, l'unico che non mi ha mai abbandonato e che mi ha portato e mi difende e continua a difendermi. Bene, dopodiché possiamo leggere anche noi questo salmo. Yahweh, non colpirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Sì, le tue frecce mi hanno trafitto, su di me si è abbattuta la tua mano. Nulla c'è di intatto nella mia carne sotto il tuo sdegno, nulla di integro nelle mie ossa a causa dei miei peccati. Le mie colpe hanno sorpassato la mia testa, come fardello pesante m'hanno oppresso. Purulente e fetide sono le mie piaghe a causa della mia follia peccatrice. Sono curvo e gravemente accasciato, tutto il giorno triste mi aggiro. Sì, i miei reni bruciano per la febbre, non c'è nulla di intatto nella mia carne. Afflitto e gravemente sfinito, ruggisco per il furore e il terrore del mio cuore. Signore, ogni mio sospiro è davanti a te, il mio gemito non è nascosto a te. Batte il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. I miei nemici e i miei vicini si arrestano davanti alle mie piaghe, il mio prossimo si ferma a distanza. Tende lacci chi attenta alla mia vita. Quelli che cercano la mia rovina parlano di morte e tutto il giorno meditano complotti. Io come un sordo non ascolto, come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e che non ha parole sulle labbra, perché io spero in te, Yahweh, e tu mi risponderai, mio Dio. Infatti ho detto, non ridano di me, contro di me non si vantino quando vacilla il mio piede. Ecco, io sono sul punto di cadere e ho sempre dinanzi a me la mia pena. Ecco, confesso la colpa, ho paura del mio peccato. Sono forti coloro che mi avversano senza ragione, numerosi sono quelli che mi odiano senza motivo, mi rendono male per male, mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Yahweh, Dio mio, non stare lontano da me. Accorri mio aiuto, Signore, mia salvezza.